Allora, 12 e 32 minuti primi, e come annunciato siamo qui in compagnia di Donatello Santarone, che non è la prima volta che viene a trovarci, e noi ogni volta lo ringraziamo moltissimo per la sua presenza. Allora, oggi con Donatello presentiamo un libro piuttosto particolare, perché è un libro di critica letteraria, che è tema che sembrerebbe piuttosto ostico per diciamo così una radio o mainstream, e però vedremo che così non è. Il titolo è Il caviale e i fighi, e Donatello fra poco ci spiegherà anche il perché ha scelto questo titolo. E il libro consiste in una serie di saggi su autori peraltro molto molto diversi fra loro, perché si parte da Dante e Petrarca fino a
Dante ed è Tasso.
E Tasso, scusami, Tasso, ecco, già ho fatto confusione. E per arrivare fino a Kenzaro Wiwa, Cesare Cases, molti autori e autrici africani contemporanei. Insomma, a prima vista sembrerebbe che è difficile rintracciare un filo rosso. In mezzo c'è ovviamente Franco Fortini, che è uno degli autori preferiti di Donatello e anche di tante e tanti qui che si sono avvicendati in questa radio a partire dalla fine degli anni 70 fino ad adesso. Fra l'altro, oggi questa presentazione cade in una giornata piuttosto particolare, piuttosto importante per la nostra città, perché è il giorno in cui a Roma, e non solo a Roma, si commemorano le Fosse Ardeatine. Una vicenda su cui uno degli autori che tu citi, cioè Franco Fortini, ha avuto modo di ragionare a lungo e anche di scrivere. Io però ti darei a questo punto subito la parola come prima cosa per spiegarci il perché di questo curioso titolo che hai voluto dare a questo libro.
Sì, grazie Marco. Il titolo del libro deriva da una lettera che Fortini scrisse nel 69 ad una sua studentessa. E in questa lettera Fortini ricorda che nel 55, quando si recò in Cina, salendo su un aereo Mosca a Helsinki, l'interprete sovietico mi dette, perché lo mangiassi in viaggio sull'elegante aereo svedese, un pacco di carta gialla da droghiere che avvolgeva due grosse fette di pane gonfio di burro e caviale. Erano molto simili alle fette delle merende materne. Oggi probabilmente i sovietici si vergognerebbero di quella rozza presentazione, e invece il prezioso caviale trattato come fosse marmellata di fichi. Questo è il modo giusto di trattare la cultura. Ecco, questa suggestione mi ha dato l'idea di intitolare questa raccolta di scritti di letteratura in questo modo, perché è un'idea della cultura fondata su due poli fondamentali. Da una parte considerare la cultura come qualcosa di prezioso, di importante, qualcosa che va che va trattato come il caviale, quindi qualcosa di molto prezioso, ma dall'altro va usato come fosse marmellata dei fichi, cioè va usata come un momento di socializzazione, un momento di comunicazione, un momento di trasferibilità didattica, direi. Cioè la letteratura, come tutto il sapere, che era poi al fondo di una concezione democratica di un'intera generazione di intellettuali italiani usciti dalla Resistenza e che parteciparono alla costruzione dell'Italia repubblicana, pensare alla letteratura e alla cultura in generale come qualcosa per tutti, un'idea insomma radicalmente democratica del sapere. Ecco, questa è stata un po' la suggestione che mi è venuta da questa lettera di Fortini del 1969. E Fortini, da questo punto di vista, è stato sempre coerente con questa concezione, rifiutandosi di considerare appunto la poesia, ad esempio, come un luogo per pochi iniziati, un luogo di aristocratici spiriti eletti. E, visto che Marco richiamava prima poc'anzi l'anniversario delle fosse ardeatine e quindi il clima della resistenza, della lotta antinazista, antifascista degli anni 43-45, volevo approfittare per, come si dice, un po' per rompere il ghiaccio, per leggere una poesia che Fortini scrisse, una poesia proprio sulla resistenza, sui partigiani. Ricordo che Fortini partecipò per un breve periodo alla Repubblica Partigiana della Valdossola, intitolata Canto degli ultimi partigiani, una poesia che è presente nella prima raccolta di Fortini, Foglio di Via, del 1946. Canto degli ultimi partigiani. Sulla spalletta del ponte le teste degli impiccati, nell'acqua della fonte la bava degli impiccati, sul lastrico del mercato le unghie dei fucilati, sull'erba secca del prato i denti dei fucilati. Mordere l'aria, mordere i sassi, la nostra carne non è più d'uomini. Mordere l'aria, mordere i sassi, il nostro cuore non è più d'uomini. Ma a noi si è letta negli occhi dei morti e sulla terra faremo libertà. Ma l'hanno stretta i pugni dei morti, la giustizia che si farà.
Beh, che poi, per uno che non vuole credere al caso, noi non dobbiamo vederci oggi. Il nostro incontro era,
sì,
doveva essere
casualmente
qualche settimana fa. Guarda, è caduto
un giorno triste, importante nella storia repubblicana, nella storia del nostro paese. Tra l'altro questa poesia ha una forte scansione, come dire, cantabile, una forte scansione ritmica, ed è una forse delle più belle poesie italiane dedicate alla resistenza. Negli anni 90 fu citata alla fine di un lungo intervento che Umberto Eco fece alla Columbia University per ricordare proprio l'anniversario della liberazione, e Eco terminò la sua lettura proprio richiamando e leggendo questa poesia di Franco Fortini, Canto degli ultimi partigiani.
Senti, Donatello, che c'entra un intellettuale marxista, per quanto eretico, insomma, come è stato Fortini, con Dante, con Tasso, con dei narratori nigeriani contemporanei? Perché hai voluto mettere tutte queste cose insieme?
Ma diciamo, la prima ragione, forse quella più semplice, sono state e sono alcune delle mie passioni letterarie, quindi diciamo il rapporto con i classici innanzitutto, e Fortini ha avuto sempre come in linea un po' con tutta la tradizione del marxismo internazionale, il rapporto con i classici è stato sempre un elemento fondamentale della scrittura e della riflessione di Franco Fortini. Non c'è presente né c'è futuro, anche dal punto di vista creativo, anche dal punto di vista, come dire, dell'invenzione poetica, se non si fa i conti con la tradizione, fondamentalmente. Ripeto, questo è un motivo essenziale. Il marxismo eredita la grande cultura borghese, questo è fondamentale. Senza questa eredità non c'è futuro per il marxismo. Queste cose le troviamo naturalmente in Marx, il quale, come tutti sanno, era un grande amante di Dante, di Shakespeare, di Goethe, di Balzac, sapeva a memoria molte terzine della Divina Commedia che leggeva in italiano. La prefazione del primo libro del Capitale finisce con dei versi di Dante. Conosceva Shakespeare a memoria e aveva organizzato nella sua casa londinese un gruppo di letture shakespeariane in cui si vedevano con i compagni, gli amici, la moglie, Jenny, le figlie, per leggere e discutere di Shakespeare. Ed è un elemento fondamentale. Tutti i grandi rivoluzionari militari hanno avuto questo atteggiamento, questa postura, come si dice oggi, con questa parola che è un po' esce dalle orecchie, la postura.
Però,
No? Ma insomma, per capirci, questo punto di vista nei confronti dei classici, c'è una bellissima foto di Ernesto Che Guevara negli anni della guerriglia contro Batista, in cui in un momento di riposo si vede il Che steso su una brandina a riposare con un libro in mano, e il libro che legge sono le poesie di Goethe. Quindi questo per farvi capire come i classici servono a distanziare, come dire, il presente spesso doloroso. Questa cosa era per esempio tipica anche di Mao Zedong. Mao scrive molte poesie in cinese classico antico, ed è un modo, ripeto, per come dire, guardare il presente attraverso il passato, fondamentalmente, senza un'immedesimazione totale. Ecco, questo serve proprio quello che Brecht chiamava lo straniamento, la distanza critica nei confronti del presente. E a proposito della Cina, se mi consenti, in questa raccolta di saggi io
segnali un viaggio importante.
Segnalo un viaggio importante che Franco Fortini fece nell'ottobre del 1955 insieme a una delegazione promossa da Ferruccio Parri, in cui erano presenti Norberto Bobbio, Carlo Cassola, Ernesto Treccani, Antonello Trombadori, Cesare Musatti e tanti altri autorevoli intellettuali italiani, che si recarono in una visita nella Repubblica Popolare Cinese e nella Cina Popolare,
che era da poco popolare.
La Cina socialista viene proclamata il 1 ottobre 1949 dopo una lunga vicenda durissima di lotta contro l'occupazione giapponese, contro il Kuomintang, contro i signori della guerra, insomma una rivoluzione contadina fondamentalmente, che è stata definita la più grande rivoluzione anticolonialista del Novecento. In effetti la Cina ha rappresentato, e posso dire ancora rappresenta, un punto di riferimento fondamentale per quello che chiamiamo il sud globale, diciamo così, no? Ecco, questo viaggio fu fatto diciamo in anni in cui la Cina appunto stava con grande fatica, con grande impegno, tentando di costruire una società diversa, una società socialista, perché, ripeto, la rivoluzione cinese è stata, da questo punto di vista, particolare, perché è stata una rivoluzione prevalentemente contadina. L'idea di Mao era quella di accerchiare la città dalle campagne, e Fortini partecipa a questa vicenda. E ritornando in Italia pubblica da Einaudi nel 1956 una sorta di testimonianza, di reportage di questo viaggio, degli incontri avuti con gli interlocutori cinesi, intitolato Asia Maggiore, viaggio nella Cina, un libro che ho poi diciamo ripubblicato, essendo esaurita l'edizione Einaudi del 1956, con la Manifesto Libri, accompagnato da una bellissima postfazione di quella che forse è la più importante sinologa italiana del secondo dopoguerra, e cioè Edoarda Masi. Purtroppo anche questo libro del 2007, questa seconda edizione è esaurita, e speriamo di poterla ristampare, ristampare a breve. Qual è il punto fondamentale di questo libro? È che Fortini non guarda la Cina come un paese esotico, con la curiosità esotica di qualcosa che è distante, che è lontana, anche se avverte che la Cina la chiama l'altra metà della Luna, cioè qualcosa di radicalmente diverso rispetto all'Europa. Europa, ma guarda la Cina come con una prospettiva di contemporaneità, di simultaneità, cioè la Cina siamo anche noi, va in Cina per, come dire, tentare di capire in che modo questa esperienza dei comunisti cinesi, della rivoluzione cinese, può in qualche modo aiutare la rivoluzione italiana, diciamo, i cambiamenti che negli anni 50, su cui negli anni 50 gli intellettuali, la classe operaia, il movimento operaio italiano si stava impegnando. Quindi la Cina come non come altro da noi, ma la Cina come un pezzo, un invito a vedere il nostro stesso paese, l'Italia, con gli occhi della Cina, diciamo. Ecco, questo è un po' la prospettiva. Tenete conto che non è soltanto Fortini a aver scritto sulla Cina, ci sono stati tanti altri scrittori. Lo stesso Cassola pubblica un libro intitolato Viaggio in Cina, Goffredo Paresi, Luigi Malerba, Moravia, che è stato più volte in Cina. Insomma, c'era una grande curiosità nei confronti di questo paese negli anni 50 e 60, quando naturalmente i libri e i giornali erano gli strumenti fondamentali per, di conoscenza,
quasi unici.
Quasi unici di conoscenza di quel paese. Ora diciamo che questo libro è attraversato da incontri fatti con come dire, rappresentanti del mondo contadino, rappresentanti della cultura. Fortini e la delegazione, naturalmente l'intera delegazione, visitano tanti luoghi, Pechino, Shanghai, ed è pieno di riferimenti anche di carattere storico. Questo è molto importante, perché per capire la Cina, e questo Fortini ci invita a farlo continuamente, non è sufficiente conoscere la Cina soltanto della rivoluzione, ma è necessario probabilmente conoscere tutta la storia della Cina, perlomeno dalle guerre dell'oppio. Non scordiamo che gli inglesi portarono in Cina 3 feroci guerre dell'oppio, cosa di cui ancora oggi i cinesi non si sono dimenticati, insomma, nei manuali.
È stato un momento particolarmente importante.
Nei manuali di storia in Cina l'Ottocento è chiamato il secolo delle umiliazioni. Quindi questa memoria storica, questa conoscenza in profondità della storia della Cina è necessaria anche per conoscere la Cina di Xi Jinping, cioè la Cina di oggi. La Cina di oggi è, come dire, è il frutto di questa grande vicenda che è stata appunto la rivoluzione maoista, che è consentito a 800 milioni di persone di uscire dalla fame, dalla povertà, dall'insicurezza. E quindi si tratta di un modello importante per la storia mondiale del socialismo. Sostanzialmente quello che Fortini ci invita a fare è includere la Cina nei nostri schemi mentali, nel nostro modo di percepire il presente. Ed è chiaramente questo un antidoto anche al fatalismo, all'astratta speranza, all'astratta disperazione, come la chiama Fortini, rispetto appunto a un paese che è stato un paese decisivo nella storia del Novecento. Ecco.
Senti, a proposito di speranze e disperazioni, c'è una delle tue passioni letterarie che è presente anche qui nel libro, ovviamente è quella per un certo tipo di letteratura africana. Poi mirai tu in che maniera si può definire, perché anche noi ne discutiamo spesso e non è che abbiamo ben chiaro se definire questi movimenti, questi personaggi, questi scrittori postcoloniali, inglesi di seconda generazione, insomma è complicato, no? E mi riferisco ovviamente a Ken Saro-Wiwa, di cui tu scrivi e che è il personaggio probabilmente più conosciuto, se non altro per la sua tragica fine, ma ce ne sono anche altri presenti, e mi pare che in questo ci si riallaccia in maniera diretta al discorso che stai facendo tu e che faceva Fortini, con la differenza che probabilmente, visto che stiamo parlando di autori contemporanei o quasi contemporanei, la distanza che c'era fra l'Italia e la Cina degli anni 50 adesso si è molto rarefatta, se noi pensiamo alla distanza che ci può essere fra l'Italia e un qualsiasi paese centroafricano, no?
Sì, dunque allora gli scrittori che qui analizzo sono due romanzi in modo particolare: un romanzo di Ken Saro-Wiwa che si chiama Sosa Boy, è un romanzo di Buchi Emecheta, un'altra grande scrittrice nigeriana, che si chiama Cittadina di seconda classe. Dunque, la Nigeria è uno dei paesi, come sappiamo, più importanti dell'Africa. praticamente sconosciuto, quasi totalmente ignorato in Italia. Ci sono state poche settimane fa le elezioni politiche e presidenziali in Nigeria, quasi nessuno ne ha parlato, non abbiamo un corrispondente.
Era una breve sulle pagine degli esteri, così sì, ma,
proprio brevi cenni, non c'è nessun interesse, nessuna curiosità, nessuna attenzione a quello che fra l'altro è il paese più popoloso dell'Africa, è il paese più popoloso dell'Africa, un paese ricchissimo, ricchissimo di materie prime. E questa ricchezza anche di petrolio è stata la fortuna, ma direi anche purtroppo la disgrazia di questo paese. Il petrolio è concentrato principalmente in una regione della Nigeria che si chiama il River State, il delta del Niger. È un territorio grande, grosso modo quanto la Scozia, attraversato dal fiume Niger. Tra parentesi, la parola Nigeria viene dal fiume Niger, il nome della nazione è stato dato dai colonialisti britannici. Questo fiume attraversa il delta formando appunto una foresta di mangrovie enorme, un ecosistema molto delicato e molto importante, dove fino agli anni 50 grosso modo vivevano dignitosamente, più o meno, cercando di pescare, perché è una zona molto pescosa, di coltivare, i contadini e pescatori nigeriani del delta, e dove però a partire proprio dalla metà degli anni 50 viene scoperto il petrolio, e quindi da allora in poi il delta del Niger è stato trasformato in una sorta di inferno dantesco, dove operano le più grandi multinazionali petrolifere, dalla Shell all'italiana Eni, e questo territorio è stato trasformato in un luogo di, appunto, di estrazione del petrolio, con oleodotti a cielo aperto, villaggi abbandonati a se stessi, inquinamento drammatico dei fiumi, per cui i pescatori nigeriani del delta non possono più pescare perché le acque sono inquinate. Insomma, una situazione drammatica che fu in qualche modo avvertita da tanti uomini e donne della Nigeria, e tra questi proprio questo grande scrittore Ken Saro-Wiwa, che negli anni 90 fondò insieme ad altri un movimento per l'emancipazione delle genti del delta, in particolare della sua popolazione, gli Ogoni, e che organizzò iniziative, manifestazioni.
Sì, quello che alcuni conoscono come MEND.
Come MEND, esattamente, il movimento per l'emancipazione delle popolazioni degli Ogoni. E che fu impiccato nel 1995 proprio per essersi opposto a queste trivellazioni, a questo saccheggio del suo territorio. Ma diciamo che questo è un esempio paradigmatico di come funziona il capitalismo globale, fondamentalmente, cioè un capitalismo fatto di rapina, di estrazione delle risorse, e naturalmente i diritti umani si fermano di fronte a tutto questo, insomma, non valgono più per queste popolazioni. Ken Saro-Wiwa nasce nel 1941 e, come ho detto, muore impiccato nel 1995, e tra le tante cose scrive un romanzo molto importante che si chiama Sosa Boy, che è una contrazione in un inglese che è chiamato Pidgin English, cioè l'inglese sporco, l'inglese contaminato, parlato dai sottoproletari, dai proletari nigeriani, e che sta per Soldier Boy, ragazzo soldato. Ed è la storia di un giovane di questi territori coinvolto in quella che è stata una delle guerre per il petrolio più devastante del continente africano, cioè la guerra del Biafra. Una guerra che durò 3 anni, dal 1967 al 1970, e che fu praticamente scatenata proprio per, diciamo, il controllo dell'area petrolifera del sud orientale della Nigeria, popolata in maggioranza da una popolazione chiamata gli Ibo, che il cui governo, la cui borghesia regionale decise in modo unilaterale la secessione dalla federazione nigeriana. Questo scatenò una guerra civile devastante, e Saro-Wiwa racconta questa vicenda con gli occhi di un giovane adolescente che decide per una serie di ragioni di come dire, di partecipare a questa guerra, ma che poi rimane orrendamente colpito dalla ferocia di questa guerra, e decise di scappare, di buttare l'uniforme dopo aver perso la sua amata compagna, la madre, gli amici del villaggio, eccetera. Ora, come dicevo prima, questo linguaggio è chiamato, lo scrive proprio Saruiva nell'edizione inglese del testo, A Novel in Rotten English, cioè un romanzo in un inglese, appunto un pessimo inglese, no? Scrive Saruiva: il linguaggio di Sosa Boy è ciò che chiamo rotten English, pessimo inglese, un'amalgama di pigeon nigeriano, inglese sgrammaticato e buon inglese con punte addirittura idiomatiche. Questo linguaggio è disordinato e crea disordine. È una scelta stilistica molto, molto coraggiosa, anche molto particolare, che riesce a restituire però il contesto in cui appunto vivono ancora oggi questi giovani nigeriani nel territorio del Delta, ma non solo. Ora, di questo romanzo io analizzo tutti i capitoli, cioè un lungo saggio in cui prendo in esame tutti i capitoli del libro, e il romanzo, ripeto, rappresenta forse uno dei più importanti testi di quella che viene chiamata, ecco, tu hai citato questa nozione di letteratura postcoloniale. È un termine che è stato usato, che è un termine importante naturalmente,
va maneggiato con cura.
Va maneggiato con cura, perché chiaramente non vuole significare soltanto una letteratura nata dopo la colonizzazione, ma fondamentalmente serve a capire che si tratta di qualcosa legato al modo in cui questi scrittori rileggono il proprio passato, scrivono in una lingua che chiaramente in gran parte è ancora la lingua coloniale, ma che viene rivisitata, viene meticciata con
a proposito anche, dei termini che vengono utilizzati spesso,
esatto. Quindi diciamo oggi forse è più opportuno parlare di letteratura nigeriana, di letteratura mozambicana, di letteratura sudafricana, perché questa nozione, ripeto, va, a mio avviso, insomma, maneggiata con cura, perché rischia di diventare un contenitore generico. Poi bisogna sempre distinguere i singoli paesi, i singoli autori, le singole autrici, perché spesso quando parliamo di Africa mettiamo insieme paesi che sono spesso diversissimi, no? Un conto, certo, è l'Africa del Maghreb, un conto è l'Africa subsahariana, un conto sono le colonie ex francesi, ex portoghesi, ex britanniche. Ecco, nel caso della Nigeria bisogna dire che la Nigeria è uno dei paesi che ha prodotto alcuni dei maggiori scrittori in lingua inglese. Penso a Wole Soyinka, premio Nobel per la letteratura, lo stesso Ken Saro-Wiwa, Amos Tutuola, che è stato uno dei maggiori scrittori africani del secondo dopoguerra, che fu recensito tra l'altro in modo entusiastico da Alberto Moravia alla fine degli anni 50, oppure penso anche a Cyprian Ekwensi e al padre, forse uno dei padri della letteratura africana contemporanea, cioè Chinua Achebe, che col suo romanzo Il Crollo racconta proprio la fine del, diciamo così, l'ingresso del colonialismo britannico in Nigeria, un colonialismo che è stato la causa proprio anche di tante divisioni che vengono presentate come divisioni etniche, ma spesso sono divisioni di carattere socio-economico, travestite da divisioni etniche, insomma.
Il Ruanda è il caso più conosciuto, ma ce ne stanno a bizzeffe.
E quindi ecco, credo che sia molto utile per capire l'Africa, per capire alcuni contesti africani anche odierni, leggere, perché la letteratura consente uno sguardo a volte più profondo di tante statistiche magari un po' aride, no? Di tante analisi geopolitiche che spesso non ti restituiscono la carne e il sangue degli uomini e delle donne che vivono in quei territori.
Senti, a proposito di definizioni, scusate, ti interrompo, andiamo anche un po' fuori, certo, magari certo. Dal libro, perché mi facevi pensare con la questione del postcoloniale. Allora, a tuo parere, nei confronti di tutta la letteratura che si è sviluppata in altri paesi già da tempo e adesso piano piano anche in Italia, in cui i protagonisti sono o persone immigrate o persone nate da genitori immigrati in Italia, ecco, anche in questo caso è giusto definirli dentro un recinto, oppure se tu scrivi in italiano, vivi in Italia, fai letteratura italiana e punto?
Sì, io penso che sia, come dire, penso che ormai questo sia un fenomeno così diffuso, così importante, perché ci sono decine di scrittrici e scrittori in lingua italiana di origine, diciamo, africana, indiana, latinoamericana, eccetera, eccetera, che fanno parte a tutto, insomma, fanno ormai parte della letteratura italiana. Alcuni la definiscono letteratura italiana dell'immigrazione, no? Perché, specie all'inizio, negli anni 90, i temi fondamentali erano questi, certo, ovviamente. E però ormai non è più così, non sono solo questi i temi, insomma, i temi sono molto vari, insomma, quindi sono i temi che affronta qualsiasi, esatto, qualsiasi grande scrittore. Volevo anche richiamare l'altro saggio dedicato a un'altra scrittrice importante che si chiama Buci Emeceta, è una donna. Lei nasce nel 1944 ed è morta di recente, nel 2017. Questo testo, che è diverso da quello di Ken Saro-Wiwa, perché è scritto in un inglese, in uno standard English, in un inglese, come dire, diverso da quello, appunto, più sperimentale di Ken Saro-Wiwa, che si intitola Cittadina di seconda classe. Anche questo è un romanzo molto utile per capire, in questo caso, il rapporto tra la Nigeria e la Gran Bretagna, perché il romanzo è la storia di una donna che dalla Nigeria decide di andare a Londra, di andare a vivere a Londra, ed è un romanzo naturalmente in gran parte autobiografico, perché è la storia della scrittrice fondamentalmente, e tutto ciò che questa donna trova a Londra in termini di esclusione, inclusione, inserimento, difficoltà ad allevare figli, conflitto con il marito e quindi conflitto con una cultura fortemente maschilista. È un libro, anche questo, molto bello, molto utile, ripeto, per capire fondamentalmente la relazione, perché questi libri servono, non, ripeto, non sono una curiosità esotica, ma sono libri che parlano di noi, questa, cioè, è la cosa fondamentale, perché mettono in discussione il nostro modo di leggere l'Africa. Quando prima parlavo della Nigeria, dicevo, non ci sono stati praticamente approfondimenti, non si conosce nulla di questo grande, o molto poco, soltanto in ambienti estremamente ristretti, intendevo proprio questo, cioè non c'è interesse verso paesi decisivi per la vita politica, economica, sociale, culturale, direi anche, del mondo, insomma, del nostro paese. Non fosse altro, tra l'altro, che noi abbiamo molti immigrati che vengono da, nella fattispecie, dalla Nigeria, ma da questi paesi. Questo, ad esempio, in termini educativi ha un'importanza enorme. Un insegnante che ha in classe bambini, adolescenti provenienti da questi paesi, in qualche modo si deve rimboccare le maniche e studiare qualcosa sulla storia di questi paesi, ma non in modo folcloristico, non dedicando la giornata, come talvolta si fa in maniera un po' ingenua, dedichiamo la giornata al capodanno cinese, ecco, ma cercando di conoscere un po' più da vicino la storia di questo paese. Ecco, per ritornare alla Cina, per fare un esempio proprio sulla Cina, la relazione che questo grande paese ha avuto, ad esempio, con l'Italia.
Dai tempi di Marco Polo e di Ricci, ecco,
e di Matteo Ricci,
che è,
certo,
sepolto con tutti gli onori,
che è sepolto con tutti gli onori a Pechino. Quindi c'è una relazione, non è semplicemente qualcosa di distante e inconoscibile. E d'altronde, una volta il grande ministro degli esteri della Repubblica Popolare Cinese, Chou Enlai, uno dei protagonisti della lotta di liberazione, in un incontro con Nixon, quando Nixon gli diede, ma senta, ma qui in Occidente c'è questa,
come dire, questa percezione della Cina come un paese misterioso, ecco. E Cuellar gli rispose molto, molto semplicemente: guardi presidente, c'è un solo modo per capire la Cina, per togliere i misteri della Cina: studiare. Quindi, e questo è il punto fondamentale, insomma, ecco. Quindi studiare la Cina in una classe, voglio dire, se si insegna per esempio letteratura, naturalmente se hai in classe bambini cinesi, per esempio, o comunque adolescenti, anche di seconda generazione, è doveroso, a mio avviso, proporre anche testi di autori importanti della letteratura cinese. Penso a Lu Xun. Lu Xun, che forse è considerato il più grande scrittore cinese del Novecento, e che andrebbe fatto leggere, studiare. Lu Xun ha scritto racconti meravigliosi, ha scritto saggi importantissimi.
Tra l'altro è recepibile, ecco.
È assolutamente recepibile, che... molto tradotto in Italia, quindi voglio dire, ecco, bisogna attivare questa che io chiamo una sorta di mediazione culturale, no, nei confronti di questi paesi, altrimenti diventa tutto puro esotismo, no? Diventa qualcosa che sta di distante e di inconoscibile. Non è vero, questi paesi si possono conoscere, ecco, l'esempio di Fortini da questo punto di vista è eloquente, insomma, il libro che ha scritto, Asia Maggiore, Viaggio nella Cina, è servito a più di una generazione per comprendere meglio questo paese, ma questo vale ancora oggi. Spesso abbiamo una rappresentazione un po' caricaturale della Cina, insomma, e quindi forse è utile avere questo atteggiamento più attento anche alla storia di questi paesi.
Sì, che poi è un esotismo spesso a doppia faccia, cioè uno dei passi più amaramente divertenti di cittadini di seconda classe che citi è quando la protagonista a un certo punto non riesce più a trovare un posto a scuola per la bambina e la manda da una signora inglese. Come peraltro succedeva spesso, succede anche in Italia, diciamo, qui per esempio proprio con tanti bambini cinesi, e questa signora che si chiama Trudy, come la moglie di Gamba di Legno, sì. Si rivela essere una anziana prostituta che ne fa di tutti i colori e non bada i bambini, questa deve riprendere i bambini cacca, pieni di pannoloni eccetera eccetera, ma la cosa più colpisce la protagonista non è tanto il bambino che non gli è stato cambiato il pannolino, quanto che quella bianca occidentale gli abbia detto un sacco di bugie, e quindi anche loro, che sono però esseri umani evidentemente, anche loro dicono bugie. È un momento fondamentale di quel libro, no?
Assolutamente, sì, no, lei, questa scrittrice, scopre il razzismo a Londra fondamentalmente, no? E si chiede com'è possibile che un paese che ha colonizzato la Nigeria, cioè il paese da cui questa scrittrice proviene, tratti gli immigrati di colore, come si dice, in quel modo. Insomma, è anche una presa di coscienza di una condizione che purtroppo è una condizione che ancora dura in tutti questi paesi, insomma, compreso il nostro. E questo del rapporto, dello scambio ineguale, come per dirla con Samir Amin, tra paesi capitalismo avanzato e paesi del capitalismo periferico è un tema ancora oggi centrale, anche se bisogna dire che le cose stanno velocemente cambiando, nel senso che sempre più questo sud globale si affaccia come protagonista della storia mondiale, e l'esempio della Cina da questo punto di vista è eclatante, e nonostante questo però mi sembra che sia gli Stati Uniti sia l'Europa occidentale non vogliono accettare questo multipolarismo, questo cambiamento in atto, insomma, no? Quindi, fra l'altro, a proposito dei rapporti tra la Cina e il terzo mondo, è molto interessante perché adesso con i prossimi giorni il presidente brasiliano Lula si recherà a Pechino proprio per uno scambio con il governo cinese, insomma, quindi voglio dire, questa relazione è ancora dura ed è ancora molto forte.
Senti Donatello, noi siamo in addirittura d'arrivo, prima di chiudere però diciamo, fra i vari saggi il primo che è presente nel libro è dedicato a Dante. Io ti chiederei almeno un minuto perché è tutto incentrato sul rapporto fra, o almeno in gran parte incentrato sul rapporto, sulla relazione fra Dante e il mondo islamico. Sì. Ci siamo, penso, una delle prime volte che sei venuto qui in radio, abbiamo parlato solo di questo tema che ci stava particolarmente particolarmente a cuore, ecco, tu ci apri il libro e ci sembra anche questo molto significativo, no?
Sì, anche questo saggio, diciamo, nasce dall'esigenza di capire quanto in tutta la letteratura italiana, ma non soltanto, in tutte le grandi letterature, insomma, ci sia stato sempre un'attenzione a quello che chiamiamo con una formuletta un po', pure questa molto generica, all'altro, l'altro non occidentale in questo caso, no? L'altro non occidentale. Nel caso di Dante si tratta di che cosa si tratta? Allora, nella Divina Commedia, ma anche in altre parti dell'opera di Dante, la cultura arabo-islamica è considerata un pezzo importante di quella che molti storici definiscono la civiltà del Mediterraneo, nel senso che nel basso Medioevo, nel 1200, la presenza araba in Europa era una presenza che, come dire, importante sia in Sicilia sia nella Spagna andalusa, dove gli arabi sono stati presenti per molti secoli, anche dopo la Reconquista, no? almeno fino al 1492. La cultura araba quindi è stata mediatrice tra la grande cultura classica, la grande cultura indiana, cinese, la cultura scientifica, l'astronomia, la geometria, la matematica, la filosofia e la cultura occidentale. Pensiamo soltanto ad Averroè,
che importa Aristotele dalle nostre parti, ecco.
Che, come dice Dante nel quarto canto dell'Inferno, nel limbo, lo mette nel limbo insieme agli spiriti magni della grande cultura greco-latina, viene in un verso definita Averroè che il gran commento feo, cioè che fece il gran commento di Aristotele, cioè il commento di Aristotele di Averroè era un testo letto e studiato dagli intellettuali del basso Medioevo, ed era un punto di riferimento importante. Vorrei ricordare che Dante mette anche Avicenna nel libro, nel limbo, insieme a questi grandi intellettuali, e addirittura un protagonista della vita politico-militare islamico-musulmane, cioè il Saladino che viene definito solo in parte vidi il Saladino. Come dire, Dante attribuisce grande importanza, grande dignità a questa cultura, ma c'è una cosa in particolare che ha giocato nel rapporto tra Dante e la cultura arabo-islamica, e cioè tra i tanti testi ovviamente che Dante utilizzava di visioni ultraterrene, i testi che fanno parte di una tradizione che affonda nella Bibbia le sue radici naturalmente, c'erano tante visioni dell'oltremondo che circolavano in tutta l'Europa. Ce n'era una di matrice arabo-islamica che si chiamava il viaggio della scala di Maometto, che racconta il viaggio di Maometto in paradiso e all'inferno accompagnato dall'angelo Gabriele. E Maometto che visita l'inferno e che presenta diverse analogie con l'inferno di Dante, esattamente. E questo libro è un testo particolare perché questo fa parte di una tradizione che una tradizione popolare, chiamiamola così, che poi viene però penetra in Europa e viene tradotta nella prima metà del 200 proprio in Spagna, viene tradotto in castigliano e poi naturalmente anche in latino, e probabilmente alla corte di Alfonso X il Saggio, questo sovrano illuminato, un cristiano ma estremamente tollerante verso ebrei e musulmani, questo testo viene portato probabilmente a Firenze o da Brunetto Latini o da Bonaventura da Siena, che lo traduce, e probabilmente Dante legge questo testo. Ma insomma, chiaramente qui non si tratta di islamizzare la Divina Commedia, non è questo il punto, anche perché c'è un altro canto molto duro nella Divina Commedia, il canto 28° dell'Inferno, fra i seminatori di discordia, tra i molti personaggi orrendamente dilaniati, Dante colloca anche Maometto. Ma Maometto era considerato un eretico, uno scismatico, perché nel Medioevo si pensava che Maometto fosse un cristiano cristiano che voleva diventare papa, non è stato fatto papa e quindi per vendicarsi
fonda una nuova religione.
Quindi comunque non è diciamo così soltanto, non è come dire un odio verso l'Islam in quanto tale, è proprio diciamo una contrapposizione nei confronti di chi ha rotto l'unità del mondo cristiano, ecco questo fondamentalmente. Comunque il tema del rapporto tra Dante e l'Islam è stato lungamente studiato nel Novecento, ci sono naturalmente punti di vista diversi, ci sono studi che mettono in rilievo aspetti diversi di questa relazione, ma che è un tema molto importante proprio per rispetto a quel discorso che facevamo prima, cioè di far capire che anche i grandi autori della letteratura italiana comunque hanno sempre avuto un rapporto con culture diverse da quelle, diciamo, chiamiamole così, da quelle autoctone, che non esiste una cultura totalmente autoctona, no? Che tutte le culture in qualche modo hanno interagito, sono intrecciate, e quindi questo mi sembra anche dal punto di vista metodologico insomma una cosa importante, insomma, ecco.
Benissimo, senti Donatello, siamo in dirittura d'arrivo, però visto che siamo in tema diciamo di ricordi del passato, abbiamo cominciato con le fosse ardiatine e quest'anno diciamo si celebra un'altra ricorrenza abbastanza triste, ovvero sia il ventesimo anniversario della seconda guerra del Golfo. Fra l'altro ne parleremo proprio domattina qui in radio, ci sarà uno spazio di approfondimento. E su questo ritorniamo a dove abbiamo cominciato. Fortini si è espresso in forma poetica, si è espresso in forma poetica sulle fosse ardeatine, si è espresso in forma poetica anche su quella guerra. E mi sembrava giusto chiudere così, rimarcando però prima della lettura del testo, diciamo, le differenze che ci sono, no? Anche stilistiche. Fra l'altro è proprio una delle ultimissime opere, se non vado errato, di Fortini, sarebbe morto.
È l'ultima opera, si tratta di un sonetto all'interno di una sezione dell'ultimo libro di poesie di Fortini, che uscì nel 94, di una sezione intitolata Sette canzonette del Golfo. Il riferimento qui non è alla seconda, ovviamente, guerra del Golfo, Fortini era morto, ma alla prima guerra del Golfo.
Scusami, non seconda.
Alla prima guerra del Golfo, quella del 1991. Ed è molto interessante perché Fortini, in una nota proprio a queste canzonette, che sono, ripeto, scritte in forma ironica, proprio per distanziare la bruciante orrore di quello che stava accadendo, e quindi Fortini sentiva l'esigenza di scrivere non in modo retorico, enfatico, denunciando in modo così generico, ma diciamo cercando una distanza tra sé e gli accadimenti, e in una nota scrive proprio a proposito di queste canzonette del Golfo: in quell'anno, oggi quasi fatta dimenticare, una operazione di polizia, tra virgolette, tra il Golfo Persico e Baghdad ammazzò centinaia di migliaia di persone, virgola, aprendo nuova era nelle relazioni internazionali. Ecco, Fortini ebbe chiaramente come tanti intellettuali in quegli anni, in quell'anno, ebbe la coscienza che stava cambiando qualcosa nelle relazioni internazionali con il crollo dell'Unione Sovietica, con quindi l'indebolimento di quello che comunque era un bilanciamento rispetto allo strapotere degli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America cominciavano a esercitare un'egemonia globale e la guerra del Golfo ha rappresentato uno dei primi momenti di questa offensiva di quello che possiamo tranquillamente ancora oggi definire l'imperialismo degli Stati Uniti d'America. Fortini scrive tante poesie su questo e ne volevo leggere una che è una sorta di, come dire, una poesia intitolata Lontano Lontano. Una poesia lontano, voglio leggere questa poesia perché è una poesia fatta di versi di così molto molto ritmati, sono versi di 12 sillabe, 6 più 6, in cui Fortini ironicamente racconta la guerra, la prima guerra del Golfo. La leggo. Lontano, lontano si fanno la guerra. Il sangue degli altri si sparge per terra. Io questa mattina mi sono ferito a un gambo di rosa, pungendomi un dito. Succhiando quel dito pensavo alla guerra. Oh, povera gente, che triste è la terra. Non posso giovare, non posso parlare, non posso partire per cielo o per mare. E se anche potessi, o genti indifese, ho l'arabo nullo, ho scarso l'inglese. Potrei sotto il capo dei corpi riversi posare un mio fitto volume di versi? Non credo. Cessiamo la mesta ironia, mettiamo una maglia che il sole va via. Ecco, questa mi sembra, come dire, una poesia in cui appunto la distanza ironica di fronte alla tragedia viene espressa nel rapporto tra un io, come dire, che vive in condizioni quasi di beatitudine e l'orrore di questa guerra nei confronti della quale appunto Fortini testimonia la tragicità con questi testi.
Benissimo, allora Donatello ti ringrazio, ti ringraziamo moltissimo.
Grazie.
Ricordiamo
a te, grazie a voi.
Il titolo del libro, che si chiama Il caviale e i fichi, scritti di letteratura. È già disponibile, sì, perché sì, noi ci dobbiamo vedere come si fa. Poi no, nel frattempo
è uscito da poco, vorrei dire che è uscito per la casa editrice Bordeaux,
certo.
Bordeaux di Roma, e vabbè, questo
ed è disponibilissimo.
Esattamente.
Grazie ancora, e prego. Poi ti disturberemo a breve per tutta una serie di altre questioni.
Con molto piacere, grazie a te.